La voce di Osier, questa era Too Sweet qui su Radio Dormite. Abbiamo scollinato da poco alle 4 e un quarto del pomeriggio del giovedì. Ci avviciniamo indubbiamente a quelle che sono le Olimpiadi di Parigi, e lo facciamo anche attraverso le voci di chi rappresenterà la nostra regione in territorio francese. È un piacere avere per me al telefono, già l'assento in sottofondo, Deborah. Ciao, benvenuta. Intanto, come procede la tua preparazione alle Olimpiadi? Deborah Vivarelli, benvenuta su Radio Dolomiti.
Ciao, 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 ciao a tutti. Allora, noi al momento siamo in Svezia, e a Eskilstuna, e tra l'altro qua fa molto più fresco che in Italia, quindi si sta benissimo, con la felpa in questo momento.
Non ti sto invidiando proprio, guarda, no, in realtà ti sto invidiando molto, sì.
E abbiamo fatto la prima settimana di raduno al centro federale, che è a Terni, e da lunedì siamo appunto, come ho detto, qua a Eskilstuna in Svezia, e stiamo finalizzando il lavoro con la nazionale svedese, e abbiamo inoltre anche a disposizione una sparring giapponese molto forte, e devo dire che è impegnativo, è tosto, sono tante ore in palestra, però alla fine è un ambiente molto stimolante, perché tutti stanno lavorando un po' per lo stesso obiettivo, che è appunto l'Olimpiade, e quindi ci si spinge un po' a vicenda, e ecco, come ho detto, sono molto carica, sono molto contenta, e per ora posso dire che mi sento in forma. Poi manca ancora una settimanina e ecco, vediamo.
Ma hai già citato Svezia e Giappone, no? Che immagino saranno appunto tra le altre nazionali con cui vi potreste scontrare durante il torneo olimpico. Le Olimpiadi danno anche un po' questo effetto, perché comunque potrebbero essere dei vostri potenziali avversari, però al contempo vi state anche allenando insieme, cioè state passando del tempo insieme.
Sì, appunto, col fatto che il sorteggio uscirà il 24 di luglio, quindi noi fino a lì non sappiamo appunto con chi giochiamo, però in qualche modo ti devi comunque preparare. È comunque difficile a luglio trovare tanta gente in Italia, soprattutto chi non va alle Olimpiadi, che di solito è un po' il periodo di vacanza, e quindi di solito ci si mette soprattutto davanti, prima di una gara così grossa, tante nazioni si uniscono per preparare appunto l'Olimpiade, e ahimè, certo, può capitare che poi magari ti sei allenata con la ragazza tre volte questa settimana e poi ci giochi contro, però alla fine ne trae vantaggio e svantaggio allo stesso modo, quindi va bene, insomma, però è così, lo sappiamo, e cerchi, certo, magari di non svelare tutti i segreti e di soprattutto provare a rubare i segreti degli altri, quindi è un po' un giochino
un po' psicologico, effettivamente, sì.
È un po' sì, giochi magari non sempre al 100, ma soprattutto quando poi magari fai le partite in allenamento, cerchi comunque di svelare un paio di carte, ma un paio le tieni, ecco, quindi un paio di assi le tieni, però tutto sommato ci si conosce comunque da una vita, quindi non è che ci sono grossi segreti, però ecco, bisogna anche preparare, ed è importante prepararla con gente del tuo livello o anche più forti, quindi fa parte del gioco, ecco.
Tra l'altro, a proposito di Olimpiade, questa di per sé per te è la seconda partecipazione, 3 anni fa in quel di Tokyo, lì siamo tornati protagonisti in questa disciplina dopo 8 anni, e che emozioni hai provato quando sei arrivata a Tokyo 3 anni fa? E quelle emozioni che hai provato al tuo debutto, dici che saranno tanto forti, diciamo così, anche tra qualche giorno, quando debutterai in quel di Parigi?
Allora, col fatto che Tokyo è stata un'Olimpiade molto 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 particolare, molto diversa dalle altre, io credo che sarò molto più agitata adesso a Parigi, perché ci saranno le tribune piene, ci sarà il tifo, verrà la mia famiglia, e a Tokyo sembrava di giocare un po' in una scatola vuota, e sì, sapevi che era un'Olimpiade, era la gara più importante della tua vita e tutto, però il fatto che non c'era nessuno, era così silenzioso, era un po', secondo me ha perso un po' quello spirito olimpico, quella tensione olimpica che tutti mi hanno sempre solo raccontato, essendo Tokyo stata la mia prima. Quindi secondo me Parigi entrerò, e secondo me scenderò in campo, e secondo me lì avrò da combattere con la tensione rispetto a Tokyo, che devo dire la verità sono scesa abbastanza serena, quindi mi aspettavo di essere molto molto più tesa, molto molto più, insomma, paurosa, invece non lo è stato, però mi sono preparata psicologicamente che Parigi potrebbe essere appunto una bella gatta da pelare, ecco.
Beh, dal punto di vista degli allenamenti, cambierà molto, diciamo, la tua routine da quello che fai abitualmente quando sei, diciamo, in Italia a quella che sarà la tua giornata parigina? Cioè, lì ti allenerai, immagino, con la stessa intensità o la routine può un po' cambiare durante quei giorni?
Ma allora, diciamo che comunque i giorni poco prima di una gara cambia sempre un po', non è più così tanto l'allenamento, cerchi di fare cose un po' più semplici, di trovare quel feeling che poi ti serve in partita, quindi non è che sono tanto, il carico di lavoro diventa molto meno, che alla fine la partita è uguale, che sia un'Olimpiade o no, la prepari allo stesso modo, perché non è che cambia, la pallina è quella, il tavolo è quello, l'avversario comunque c'è. E no, non cambierà la routine, diciamo così, rispetto alle altre gare. Comunque, ecco, il grosso si è fatto prima, e poi quando arriveremo a Parigi avremo ancora un paio di giorni. È più per magari provare la palestra, sentire le sensazioni che ci sono, perché da noi basta poco per cambiare, basta la palestra un po' più grande, un po' più piccolo, il pavimento più duro. Quindi è più per trovare le sensazioni, ecco, giuste prima di scendere in campo.
Facciamo così, facciamo una pausa e poi tra poco torniamo con un disco che mi hai consigliato tu nel Fuori Onda, che è un grande classico di Eminem, con cui, se non ricordo male, non so, mi ricordo se vinse l'Oscar o meno, era in 8 Mile sicuramente, in anni 2000, che è Lose Yourself,
sì,
ma
esatto.
C'è una motivazione dietro a questa scelta musicale che insomma rientra, non so se, immagino che tu sarei più avvezza a utilizzare Spotify rispetto al sottoscritto, ci sono quelle playlist che la gente utilizza anche per andare a correre, no? Cioè, immagino che la scelta di Eminem sia anche un po' motivazionale, no?
Sicuramente, allora io poi a me piace veramente ascoltare il testo delle canzoni, oltre che vabbè è un classico e penso che quella canzone Lose Yourself piaccia un po' a tutti, però a me in particolar modo in tante situazioni mi ha aiutato proprio il testo, anche prima delle partite, che appunto dice hai questa possibilità, la prendi o la perdi, quindi soprattutto mi è successo magari a Singapore, che ho avuto una delle mie gare più importanti e mi sono ritrovata davanti appunto a un'occasione grossa e potevo prenderla o perderla, quindi appunto il testo cascava a pennello e da lì devo dire che prima di tutte le partite, da lì in poi l'ho sempre ascoltata e è diventato un po' un mio brano di carico, ecco così.
Ce l'ascoltiamo subito dopo l'informazione, ci sarà anche Eminem e poi torniamo qua per altre domande.
Dolomiti Sport Show, speciale estate.
Era Eminem con Lose Yourself, dopo anche l'informazione qui su Radio Dolomiti all'interno del nostro appuntamento sportivo del giovedì, sempre in compagnia di Deborah Vivarelli, che abbiamo raggiunto durante questi giorni di preparazione ai giochi di Parigi. Dunque, Deborah, io mi sposterei su una domanda che credo ti abbiano fatto tante volte anche in altre interviste, cioè come e quando è nata la tua passione verso questa disciplina e quando hai deciso di praticarla anche in modo così professionistico?
Allora, io arrivo da una famiglia di pongisti, i miei genitori si sono conosciuti tramite questo sport, quando eravamo piccoline io e mia sorella Elisa andavamo sempre a vedere il papà che giocava a campionato e vuoi o non vuoi prima o poi la racchetta in mano l'abbiamo presa e abbiamo cominciato entrambe. Quindi io più o meno all'età di 6 anni ho iniziato a giocare e poi pian piano ho iniziato a vincere i primi tornei, i campionati italiani giovanili e vuoi non vuoi, da bambino quando vinci per forza di cose ti piace, no? E quindi ho continuato e alla fine eccomi qua a 31 anni che ho fatto di questa mia passione, ecco, un lavoro ormai da un bel po' di anni e ecco, come detto, una passione di famiglia e anche mia nipote adesso gioca e Evelyn, che è la mia sorella minore, anche lei gioca e mia mamma la società e quindi siamo ancora tutti molto coinvolti e ecco,
diciamo
era
che
difficile
la genetica ha fatto il suo effettivamente.
esatto.
E io adesso ogni tanto mi capita anche di guardare un po' di incontri e noto come in questo sport, magari sbaglio, ma due fattori fondamentali siano i tempi di reazione, quindi i vari riflessi e anche un po' di strategia, perché comunque tu devi cercare in qualche modo di anticipare le mosse dell'avversario, giusto, quando sei in campo.
Ecco, guarda, hai già detto tutto tu, perché io di solito la spiego così quando mi chiedono il mio sport. Di solito uso una frase che è un po'... è come noi dobbiamo correre i 100 metri mentre giochi a scacchi, praticamente. Quindi devi anticipare le mosse degli altri, dell'altro, facendo tutto ai 100.000 all'ora, perché è comunque uno sport velocissimo e il tempo di reazione che hai è veramente poco. E come detto, io parto già facendo il mio servizio pensando a come potrebbe rispondermi l'altro, servo in un determinato modo, sapendo quasi sicuramente che mi tornerà con quell'effetto lì in quel posto lì. Idem quando magari faccio un top spin in quel punto lì, so che tendenzialmente dovrebbe tornarmi in quel posto là. Quindi è tutto un gioco di anticipo, di strategia, è molto tattico, ma allo stesso modo comunque anche molto fisico.
Ma secondo te ci sono anche delle similitudini, al di là chiaramente della racchetta e della pallina in sé, che è diversa, dal mondo del tennis? Cioè, diciamo, queste skills secondo te potrebbero valere sia per uno sport che per l'altro? Dico, proprio domanda da uomo della strada in questo caso.
Allora, sicuramente la similitudine, cioè il tennis ovviamente si svolge su un campo molto molto più grande, di conseguenza i movimenti sono più lunghi e gli spostamenti sono più larghi e magari hai anche quel po' di tempo in più, però d'altro lato devi correre molto di più. Quindi è un tennis un po' più piccolo, se proprio vogliamo chiamarlo così. E l'impatto secondo me cambia molto. Io ho provato a giocare a tennis e sono una pippa, cioè proprio è il modo in cui impatto la palla che è completamente diverso. Noi la sfioriamo un po' di più, un po' più di mano, un po' più di sensibilità, tiriamo anche noi poi delle botte, però è tutto molto più di polso, diciamo così. E ho provato veramente a giocare a tennis e sono un disastro. E viceversa, chi gioca a tennis e viene a giocare a ping pong lo becchi subito, perché fai movimenti ovviamente molto più ampi, molto più larghi. E per quanto sono simili, sono comunque tanto diversi, ecco.
Beh, hai già citato comunque il tennis, che insomma, dai, quantomeno hai provato a praticare. Adesso insomma, non parla sicuramente il Sinner della situazione, anzi tutt'altro, no. Però sicuramente insomma ci hai provato. Ma dal punto di vista sportivo, pratichi anche altro, segui anche altro sport nel tuo piccolo, nella tua vita privata, al di fuori del tennis tavolo?
Allora, mio marito fa il portiere di hockey su ghiaccio.
Allora, lo sapevo, volevo chiederlo, ma ho evitato di porti la domanda apposta.
L'ultima Zano, e no, quindi io sono molto coinvolta nel mondo dell'hockey, ma ancora prima di mio marito, perché sono cresciuta a Caldaro, dove anche le mie compagne di classe giocavano hockey, quindi arrivo anche da un paese hockeyista e quindi l'ho sempre seguito, mi piace un sacco. E odio il calcio, e perché appunto mi piace l'hockey, quindi di conseguenza odio il calcio, perché è tutto molto più tutto molto più lento, molto più,
vabbè, ecco, con il gioco moderno del pallone. Sì, effettivamente
molto lento. Non sono una grande amante, non lo nego, però diciamo che mi piace seguire anche altri sport, come per esempio il tennis, ovviamente, come hai già detto tu, adesso che c'è Sinner ancora di più, perché comunque è altro tesino, quando hai qualcuno così vicino ti piace ancora di più seguire gli sport. Poi anche l'atletica, la ginnastica artistica, un po' di tutto, devo dire la verità, però ecco, forse tra tutti l'hockey è quello che seguo di più.
Beh, tornando al tennis tavolo, è una domanda che potenzialmente potrebbe essere magari non provocatoria, però sicuramente che può far riflettere. Anche qui si nota, guardando, ma penso banalmente anche ai giochi olimpici, comunque un grande dominio durante le varie sessioni, durante le varie partite, di paesi tendenzialmente orientali. Secondo te i loro successi arrivano anche da un fattore strutturale? Cioè esistono secondo te da quelle parti lì molte più strutture anche per provare questa disciplina rispetto a quante ne abbiamo noi in Italia. Fermo restando che poi, diciamo, anche qui l'uomo della strada pensa al tennis tavolo come se fossero i racchettoni sulla spiaggia. È sbagliato chiaramente il concetto, però diciamo che l'italiano medio tendenzialmente avvicina questi due mondi qui. Però il fatto che ci sia un grande dominio di comunque fondamentalmente pochi paesi in questo sport è dovuto anche, per quanto ci riguarda, magari un po' all'assenza anche di strutture o anche di nomea per questo sport.
Allora, sicuramente in Italia facciamo fatica. Allora, rispetto a qualche nazione europea come potrebbe essere la Germania, la Francia, la Romania, siamo abbastanza indietro, ecco, nel promuoverlo, ecco, come prima cosa, secondo me. Come hai detto tu prima, è conosciuto, se dici tennis tavolo, tutti ping pong, che poi neanche tennis tavolo lo chiamano ping pong, ti dicono tutti, ah, ma io sono campione dell'oratorio, quando facciamo una partita che ti batto. Questo è di solito quello che sentiamo. Però, ecco, per quanto riguarda l'aspetto orientale asiatico, ci sono i bambini che a 4-6 anni hanno già fatto le ore di allenamento che da noi magari uno fa a 15 anni, 14 anni. Quindi c'è tanta competizione, sono in tantissimi, e poi soprattutto quelli che di conseguenza escono e vestono la maglia della nazionale cinese sono perfetti, perché sono così tanti che alla fine quelli che vincono, quelli che escono, cioè non possono avere difetti. Se no ce ne sono già altri pronti al posto loro. E poi di più, diciamo che un po' la problematica, se vogliamo chiamarla così, più grossa, è che chi non ha spazio là in nazionale cinese tende a venire in Europa a prendere passaporti europei. È sempre più difficile, però per dirti, una nazione che ti ho citato prima, la Germania, che comunque è una tra le più forti, gioca con due cinesi naturalizzate. Noi stessi in Italia ne abbiamo avute, e poi adesso, se vuoi aggiungere anche oltre alla Cina, Taipei, Hong Kong, Singapore, Corea, Nord, Sud, Giappone, e chi più ne ha più ne metta, sono tanti che comunque partono da una base, da una scuola di base che noi qua non abbiamo, per, come hai detto tu, strutture, tradizione. Ecco, purtroppo è così. Noi cerchiamo di stargli dietro, di avvicinarsi, di avvicinargli, di stargli vicino. Prendiamo anche noi allenatori asiatici, cinesi, andiamo a allenarci là, però non è mai la stessa cosa, perché secondo me proprio manca la base, la tecnica di base che impari da loro, imparano quando hanno 4-5 anni. E quindi è un po' quella la differenza grossa, ecco.
Tu prima hai anche citato il, diciamo, l'oratorio, no? Dove abitualmente ci sono effettivamente ci può in alcuni casi giocare a tennis tavolo, e mi è venuto in mente, quando l'hai citato, effettivamente un flashback personale di quando, nel tentativo, pensa, di recuperare una pallina, questa piccola nota personale, recuperare una pallina che si era incastrata, diciamo così, vicino alla rete, mi ci sono buttato sul tavolo come se fosse una piscina. Quindi non oso immaginare, esatto, il rumore che si sente. Io ricordo vagamente di essermi fatto male, però insomma questo è così, per chiudere una parentesi di vita vissuta. Tra l'altro, le gare che partiranno poi nel pomeriggio di sabato, quindi insomma sicuramente ci sarà possibilità di assistere, anche perché, diciamo, negli ultimi anni la fruizione olimpica televisiva è un po' cambiata rispetto al passato. Quindi, anche prima di salutarci, un'altra domanda relativa proprio a quello che accadrà a Parigi: la consapevolezza che comunque ci saranno delle telecamere a inquadrarvi, perché tutti gli incontri andranno in onda in Italia su Discovery Plus, ad esempio, no? Ti fanno sentire a soggezione, oppure non ci fai caso quando sai che hai una platea potenziale di 7 miliardi di persone a guardare i tuoi incontri?
Ma diciamo che ormai ci abbiamo fatto un po' l'abitudine, ormai tutte le partite che noi facciamo all'estero sono sempre mandate in streaming sulle varie piattaforme, e sì, diciamo che sono magari telecamere un po' più piccole, c'è meno gente, la visibilità e l'attenzione che può esserci in Olimpiade sicuramente noi non siamo abituati giornalmente ad averla, come magari potrebbero avere altri sport, magari nel tennis ce l'hanno di più. Quindi sì, un po' forse può far strano per noi, però ecco, sono cose che poi impari un po' a chiuderti nella tua scatola quando entri in campo, vedi solo campo transennato, il tavolo, l'avversario, e l'obiettivo è un po' quello di eliminare tutto quello che c'è intorno e riuscire a concentrarsi solo sulla partita, quindi non sarà facile, però lavoriamo tanto per arrivare in quello stato lì dove non noti nient'altro tranne che la pallina, l'avversario, il campo, ecco.
Beh, noi chiaramente cercheremo anche di, anche gli orari quest'anno sono sicuramente più favorevoli di quelli di Tokyo,
sicuramente
più favorevoli di quelli delle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles, questo lo anticipo già, perché tra 4 anni diciamo le gare che andranno in onda di giorno, quando accenderete la TV, saranno repliche, lo spoilerò, esatto. Già, perché sta tutto quanto pressoché notturno, quindi cercheremo chiaramente di seguire anche la tua avventura durante queste settimane. Intanto ti auguriamo un in bocca al lupo per quello che accadrà da Parigi in poi, e speriamo di risentirci magari dopo le Olimpiadi con qualche bella notizia, chi lo sa.
Volentieri, dai, volentieri. Crepi il lupo e grazie mille.
Facciamo,
un saluto a tutti.
Noi facciamo una pausa e tra poco ci avviamo anche verso la conclusione.
Dolomiti Sport Show, speciale estate.